Benvenuto a questo podcast di spiegazione sul canto tredicesimo dell'Inferno di Dante. Sei pronto alla spiegazione? All'incipit del tredicesimo canto dell'Inferno ci troviamo nel secondo girone del settimo cerchio, dove viene punito il peccato di suicidio. Lo scenario che si presenta ai viaggiatori, Dante e Virgilio, è davvero spaventoso. Una boscaglia fittissima e contorta che quasi impedisce il cammino ai due. Il poeta la descrive nei versi 4 e 6, dicendo: «Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco». Inoltre, questa selva è nido abituale delle brutte arpie. Questo canto è suddivisibile in tre macrosequenze. Pronta a prendere appunti? La prima è quella in cui si parla di perdere vigne. Poi abbiamo i scialacquatori e infine un nuovo incontro con un anonimo suicida. Ma vediamo una cosa per volta. Dante, una volta entrato nella selva, ode attorno a sé suoni lamentosi, apparentemente umani, ma non sa spiegarsene la provenienza. Io sentì ad ogni parte terrea guai e non vedea person che il facesse, perch'io, tutto smarrito, m'arrestai. Arriva in soccorso Virgilio, che invita Dante a spezzare un rametto di uno degli alberi intorno a lui. Immediatamente, dal rametto spezzato, esce una voce umana, mista sangue, che accusa aspramente Dante del dolore arrecatogli. Il poeta è terrorizzato, ma sempre Virgilio lo invita a non interrompere la conversazione. L'anima dannata, che si trova rinchiusa dentro l'albero, allora si presenta come Pierre delle Vigne, alto dignitario della corte di Federico II di Svevia, presso la quale era fiorita la scuola siciliana. Pierre delle Vigne è poi caduto in disgrazia per via degli altri membri della corte, fatto che l'ha infine portato al suicidio. Egli rammenta con nostalgia la sua vita terrena, che egli stesso si è tolto. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi, serrando e disserrando, sì soavi, che dal segreto suo quasi ogni uomo tolsi. Il tono del ricordo, stilnovisticamente lavorato, come giusto che sia, per la lingua di un uomo di elevata cultura e rango sociale, come Pierre delle Vigne, è unito a un tono malinconico e si conclude in una terzina tutta giocata sull'antitesi. L'animo mio, per disdegnoso giusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. A ciò segue la richiesta di Dante di restituirgli la giusta memoria una volta tornato nel mondo reale. Pierre delle Vigne spiega poi, su invito di Virgilio, dato che Dante è troppo turbato per parlare, come, in accordo con la legge del contrappasso, sia minosse a destinare a questa landa desolata le anime dei suicidi. Neanche nel giorno del giudizio universale essi potranno riappropriarsi del corpo materiale da cui hanno voluto separarsi contro il volere divino. Mentre ancora Dante e Virgilio sono appresso all'arbusto, irrompono in scena due uomini braccati da nere cagne bramose e correnti, come veltri che uscissero di catene, come viene scritto nei versi 125 e 126. Queste fanno scempio di uno dei due fuggitivi, Jacopo di Sant'Andrea, emblema degli scialacquatori, e cioè dei violenti contro i propri beni, eppure di uno dei cespugli in cui egli aveva cercato invano rifugio. Il canto, dominato dalla figura dolente di Pierre delle Vigne e dallo scenario orrificante della loro punizione, si chiude con un'ennesima nota cupa. A parlare per ultimo è un fiorentino, impiccatosi nella propria casa. Io fei giubbetto a me delle mie case.
Il canto tredicesimo è caratterizzato da uno stile volutamente contorto e complesso, che richiama il pensiero non lineare del suicida. Dante punisce i violenti contro se stessi, ma non tralascia di osservare la fragilità emotiva e il turbamento interiore, che si manifesta in alcuni passaggi particolarmente complicati. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco. Nella descrizione della selva, l'uso delle antitesi simmetriche rispetto alla virgola centrale, con le avversative nella seconda parte del verso, sottolinea la stranezza dell'ambiente e il pensiero contorto dei suicidi. Anche l'uso della negazione in anafora amplifica il senso generale di annullamento. Anche nel prossimo passo si può notare una ricerca stilistica complessa. Credio, che credette, che credesse, e tante voci uscissero tra quei bronchi, da gente che per noi si nascondesse. Al sentire i lamenti, Virgilio immagina che Dante pensi che siano nascoste anime dentro i cespugli. Il Politoto del verso 26 crea una struttura fortemente ipotattica, con allitterazione di idee gutturali. Un nuovo Politoto si presenta nel momento in cui Pier delle Vigne spiega le ragioni che lo hanno portato al suicidio. L'immagine allegorica è particolarmente forte, con un lessico a tratti anche basso, per sottolineare la crudeltà dell'invidia, rappresentata come una meretrice. La meretrice che mai dallo spizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti. E gli infiammati infiammar si Augusto, che lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto, fece me contra me giusto. Il gesto del suicidio è introdotto dall'accusa all'invidia, prostituta delle corti imperiali, colpevole di aver sobillato gli animi degli uomini alla corte di Federico II, tanto da far nascere sospetti su Pier delle Vigne, perfino nell'imperatore. L'ultima terzina che descrive il suicidio risulta particolarmente complessa, con ossimori, disdegnoso, gusto, figure etimologiche, disdegnoso, disdegno, chiasmi, ingiusto, fece me contra me giusto, e antitesi, ingiusto, giusto. Dall'altra parte, Pier delle Vigne aveva molta familiarità con l'imperatore. Dante dice che era come se tenesse le chiavi del suo cuore, e lo influenzasse nelle decisioni, escludendo chiunque altro dei suoi amici. Io sono colui che tenni ambo le chiavi del cuor di Federico e che le volsi, serrando e disserrando, sì soavi che dal secreto suo quasi ogni uom tolsi. L'idea di poter dire la propria verità e quindi essere ricordato come un consigliere onesto e fidato è il motivo che spinge Pier delle Vigne a parlare con Dante. Interessante l'uso del verbo inveschiarsi. Sì col dolce dir madeschi, che io non posso tacere, e voi, non gravi, per chi un poco a ragionarmi inveschi. Che fa pensare al vischio, le cui bacche erano utilizzate come strumento di caccia grazie alla loro natura collosa. D'altra parte, colui che parla è una pianta, a tutti gli effetti, quindi l'utilizzo di questa parola non è a sproposito. Ancora oggi usiamo il verbo inveschiarsi, per indicare uno stato di coinvolgimento in situazioni dalle quali è poi difficile liberarsi. La seconda parte del canto sposta l'attenzione sugli scialacquatori, che compaiono all'improvviso attirando l'attenzione di tutti, per poi chiudersi di un altro suicida, un fiorentino. Di rietro a loro era la selva piena, di nere cagne, bramose e correnti, come veltri uscisser di catena. La scena della caccia infernale, destinata a ripetersi per l'eternità, crea molta vivacità nell'ambiente statico della selva. Il movimento delle cagne si scontra contro la fissità delle piante. Il dialogo serrato tra le anime, gli scialacquatori, è ben diverso dai lamenti e dalle parole miste a sangue che escono dagli alberi contorti. Sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Le figure dei suicidi, tuttavia, non devono destare commozione o pietà. Infatti, il giudizio di Dante nei loro confronti è chiaramente negativo, secondo la sua visione cristiana. E si esplicita quando Pier delle Vigne afferma che le loro anime saranno le uniche a non potersi rivestire dei loro corpi dopo il giudizio universale, ma li lasceranno appesi al proprio albero. Verso 105. Che non è giusto aver ciò che un si toglie.
Adesso appunto vedremo le tematiche e i personaggi. Prima di tutto parliamo di Federico II e la corte siciliana. Federico II di Hohenstaufen visse tra il 1194 e il 1250 e appunto fu imperatore della Sicilia tra il 1198 e il 1250. In questo periodo la corte siciliana fu un punto di riferimento sia come centro di potere politico, infatti Federico si impegnò nella modernizzazione e nella buona amministrazione del regno, circondandosi di funzionari validi come appunto Pier delle Vigne e contrapponendosi al potere della Chiesa, tanto da ottenere diverse scomuniche, sia come punto di incontro tra la tradizione di cultura classica, greco e latina, romanza, ebraica ed araba. Nel raffinato ambiente di questa corte, comunque non privo di aspetti cupi e problematici, come dimostra il suicidio di Pierre delle Vigne, si sviluppa tra il 1230 e 1250 la prima scuola poetica in volgare della nostra letteratura italiana. Il tono dell'episodio di Pierre delle Vigne, che suscita la pietà di Dante, pur senza fuggire dalla condanna del credente, è ulteriormente sottolineato da due immagini con cui si chiude il canto. La prima è la caccia infernale, un elemento tipico delle narrazioni medievali, che appunto è presente anche nella novella di Boccaccio, Un astagio degli onesti. La seconda è la macabra conclusione del fiorentino che si è suicidato. Per gli antichi il suicidio non rappresentava un atto moralmente riprovevole. L'uomo era considerato padrone della sua vita fino al punto da potersela togliere. E era responsabile soltanto nei confronti di se stesso. Tutta una tradizione letteraria ha esaltato le figure di questi stoici, che, pur di non cadere in mano al nemico o sottomettersi a esso, preferirono darsi la morte. Ma il cristianesimo ha cambiato totalmente questa visione. L'uomo, per il cristiano, deve svolgere nel mondo un compito che non si esaurisce nell'ambito dei doveri verso lo Stato. Egli non appartiene solo a se stesso o alla comunità dei suoi simili, né può disporre a suo piacimento di ciò che non è opera sua, ma un dono gratuito ed inestimabile di Dio, la più alta espressione della sua potenza creatrice e del suo amore, ossia la vita.